Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. C'è una storia che non smettiamo mai di raccontare, da molto prima delle narrazioni della modernità. La storia della fine del mondo. La raccontavano i profeti e la raccontano oggi i romanzieri, ed è una delle narrazioni più antiche e più ostinate che abbiamo. Ma non tutte le fini del mondo sono uguali. Ce ne sono alcune che ci consolano e altre che ci fanno sentire scomodi. È una distinzione che useremo oggi, e a formularla con la massima chiarezza è stato uno degli autori di cui parleremo, Bruno Orpaia. In un'intervista del gennaio scorso ha detto una cosa che suona quasi come un avvertimento. La distopia può essere molto consolatoria. Consolatoria perché ci dà la sensazione che la catastrofe riguardi qualcun altro, un altrove, un dopo che non ci appartiene. La fine spettacolare ci assolve. La fine che fa ragionare, al contrario, ci implica. Dice che la storia parla di noi, adesso. C'è poi una seconda ragione per parlare di romanzi. È una ragione che viene dal libro La grande cecità di Amitav Ghosh. La tesi del libro è spiazzante. Il romanzo borghese, ovvero il romanzo serio dell'Ottocento e del Novecento, è quasi incapace di rappresentare la crisi climatica. È costruito sulla regolarità della vita quotidiana, sulla probabilità, sul verosimile, e la catastrofe ambientale è invece improbabile, smisurata e inverosimile per definizione. Così, ogni volta che il clima entra in un romanzo, quel romanzo viene espulso dalla letteratura alta e relegato nella fantascienza. Per Ghosh non è un problema di gusto, è un fallimento dell'immaginazione, ed è lo stesso fallimento che sta al cuore della crisi. I libri di cui parliamo oggi, allora, non sono una fuga dalla realtà, sono il tentativo di trovare la forma adatta a pensare l'impensabile. La letteratura ha tre strumenti che le sono propri. Può abitare per intero una sola coscienza, può prendersi tutto il tempo che vuole, e può perfino corrodere la lingua insieme al mondo che racconta. Si parla spesso di post-apocalittico e di distopico come se fossero due etichette di genere intercambiabili. Non lo sono, e tenerli distinti ci aiuta a leggere meglio. Il post-apocalittico parte dopo. La catastrofe è già avvenuta e la domanda diventa: cosa sopravvive? Cosa portiamo con noi? Quale etica minima resta quando è caduto tutto il resto? La distopia, invece, non guarda al dopo, ma al diventare. La catastrofe è il sistema stesso. La domanda è: cosa stiamo diventando e in quale momento esatto abbiamo acconsentito? Sono due tempi verbali diversi, il participio passato e il gerundio. C'è però una cosa che i migliori di questi libri fanno comunque, sia che guardino al dopo sia al diventare. Rifiutano la rottura netta, l'evento improvviso. Mostrano che il disastro non è un lampo, ma un processo lento, una violenza che si esercita così piano da non sembrare nemmeno violenza. È quella che Nixon ha chiamato violenza lenta. E qui si torna ad Orpaia. Il test per capire se un libro fa ragionare è chiedersi se mi implica o se mi assolve, se mi mette davanti a uno specchio o se mi offre un alibi. Cominciamo dal dopo e cominciamo dall'archetipo La strada di Cormac McCarthy, uscito 20 anni fa in Italia per Einaudi. Qui devo fare una parentesi doverosa. Nel 2024 un articolo di Vanity Fair ha rivelato che McCarthy, a 42 anni, avviò una relazione con Augusta Britt, allora sedicenne e in affido. Il pezzo la raccontava come una grande storia d'amore, ma in molti, a partire dal Guardian, l'hanno letta come adescamento e abuso di una minorenne in una situazione fragilissima. Lo dico perché possiate tenere insieme le due cose, l'opera e ciò che sappiamo dell'uomo. Come portare questo peso non è qualcosa a cui so rispondere. Continuiamo con il nostro racconto. Un padre e un figlio camminano verso sud in un'America ridotta in cenere, dove non si sa nemmeno più cosa sia successo. Non c'è spiegazione, non c'è causa, c'è solo il dopo. McCarthy riduce l'etica all'osso. In un mondo in cui tutto sarebbe permesso, perché non resta nulla, l'unica cosa che il padre trasmette al figlio è una formula: portare il fuoco, essere cioè quelli che non mangiano gli altri uomini. È un'etica minima, quasi nuda. E c'è un dettaglio formale che è anche un argomento. La prosa di McCarthy si erode insieme al mondo, si fa scarna, abbandona quasi la punteggiatura, come se la lingua stessa fosse una sopravvissuta a corto di risorse. Ma il dettaglio che ci interessa di più è un altro. Nel mondo della strada non vive quasi nient'altro. Niente animali, niente piante, niente non umano. Quell'assenza totale è l'orizzonte verso cui stiamo camminando ed è un primo silenzioso affaccio sul tema antispecista. A McCarthy si può rispondere, e gli ha risposto anche se 13 anni prima, Octavia Butler, con la parabola del seminatore, oggi in una nuova traduzione di Martina Testa per Sur. Stesso scenario, America del prossimo futuro, devastata dal clima e da un capitalismo che ha trasformato il debito in schiavitù. Ma la scommessa è opposta. La protagonista, Lauren, è una ragazza nera di 15 anni e soffre di iperempatia. Sente fisicamente il dolore degli altri. Dove McCarthy chiude l'etica nella solitudine di due persone, Butler la apre con la forza. L'iperempatia è un allargamento doloroso, involontario, del cerchio morale. E Lauren tiene un diario in cui fa una cosa straordinaria. Ci scrive dentro una religione nuova, Earth Seed, il seme della terra, fondata su un'unica verità: Dio è cambiamento. Qui la scrittura non registra soltanto, fonda, immagina, costruisce mondo. La rivista internazionale ha usato per Butler una definizione bellissima, Histofuturism. Documentava il presente come una storica per proiettarlo in un futuro plausibile. È esattamente il rovescio della cecità di Gosch. È la letteratura che torna capace di immaginare. E non è un caso che l'esodo dei poveri di Butler vada da sud verso nord, come la grande migrazione afroamericana. Da sud verso nord va anche la carovana di Qualcosa là fuori di Bruno Arpaia, l'unico autore italiano di oggi. Qui il rovesciamento è radicale e bruciante. Il migrante climatico siamo noi. Livio Del Mastro, anziano professore di neuroscienze, attraversa a piedi un'Europa desertificata, da Napoli alla Scandinavia, l'unico luogo rimasto vivibile. Arpaia prende l'immagine che siamo abituati a guardare da lontano, in televisione, la colonna di profughi, e ce la mette addosso. È violenza lenta resa cammino, chilometro dopo chilometro. E Arpaia, che è quello che ci ha messo in guardia dalla distopia consolatoria, scrive proprio per non concederci l'alibi. La sua non è fantascienza, è speculative fiction, costruita sui dati. È un futuro che ci riguarda, ma è anche il presente di qualcun altro che decidiamo di ignorare. Da poco, peraltro, è uscito il seguito, Il mondo senza inverno, light spoiler, che porta quei sopravvissuti fin dentro la civile Scandinavia e scopre che nemmeno lì il disastro è finito. Passiamo ora dal dopo al diventare, dalla sopravvivenza al sistema. Qui ci accompagna una sola autrice con due libri, perché è lei la voce più affilata di tutta questa puntata sul fronte antispecista, l'argentina Agostina Basterrica, pubblicata in Italia da Eris. Il primo libro è Cadavere squisito. La premessa è semplice e atroce. Un virus rende incommestibili tutti gli animali, che vengono abbattuti. E allora i governi legalizzano l'allevamento, la macellazione e il consumo di carne umana, ribattezzata pudicamente carne speciale. Basterrica fa una sola mossa, ma decisiva. Prende la logica del mattatoio, quella vera, quella di oggi, e la applica tale e quale agli esseri umani. È il bisturi antispecista. In un'intervista lo ha detto con chiarezza: nella nostra realtà animalizziamo di continuo le persone, le trasformiamo in oggetti da usare, esattamente come facciamo con gli animali non umani. Il romanzo non fa una predica, ci sposta di posto, ci mette dall'altra parte del gancio. E lo fa attraverso la lingua. Questo è il dettaglio formale che conta. È una prosa clinica, igienica, fatta di eufemismi. carne speciale, capi, lavorazione. La stessa deformazione orwelliana del linguaggio che permette, a noi come ai personaggi, di non vedere ciò che facciamo. Persino il titolo è una trappola. Cadavere squisito era un gioco surrealista inventato a Parigi nel 1925, una scrittura collettiva alla cieca. Qui il gioco diventa letterale e i ciechi siamo noi. Il secondo libro è il più recente, Le Indegne, uscito da poco. Funziona come un controcampo perfetto del primo. Qui la catastrofe climatica è già avvenuta e fuori il mondo è uno scenario tipico del genere post-apocalittico. Ma dentro, nella casa della Sacra Sorellanza, c'è una setta religiosa con una gerarchia spietata e quindi siamo in piena distopia. Le due cose convivono. Il corpo femminile e il collasso ecologico si saldano. Sono entrambi materia da disciplinare, punire, sacrificare. Al centro c'è di nuovo la scrittura, ma rovesciata rispetto a Butler. Qui scrivere è proibito e il diario segreto della protagonista è un atto di contrabbando, l'ultimo gesto di resistenza e di memoria. Basterrica lavora apertamente sull'eredità di Margaret Atwood e di Jacqueline Hartman. Se Cadavere squisito è il sistema visto da dentro la complicità, Le Indegne è il corpo che il sistema addestra all'obbedienza. Il concetto di specismo, l'idea che la semplice appartenenza alla nostra specie giustifichi lo sfruttamento di tutte le altre, che Peter Singer ha reso celebre, non è sufficiente a spiegare quello che accade. C'è una lente più precisa, ed è quella ecofemminista. La studiosa Federica Timeto, in Animali si diventa, mostra come lo sfruttamento degli animali e quello dei corpi delle donne rispondano alla stessa logica. Ed è esattamente ciò che Basterrica mette in scena, con le donne che sacrificano il proprio corpo per salvare il mondo promesso a qualcun altro. Ma il concetto è una cosa, l'esperienza è un'altra, e questi romanzi lo fanno provare ricollocandoci. Restano due libri e ci servono per chiudere il cerchio sull'immaginazione e sulla forma, perché in entrambi è la forma stessa a portare l'argomento. Il primo è Tempo variabile di Jenny Offill, NN Editore. Qui non c'è nessun collasso, nessuna cenere, c'è il tempo prima. Lizzie fa la bibliotecaria, ha una famiglia e per secondo lavoro risponde alle mail angosciate degli ascoltatori di un podcast sul clima. Ironico, vero? È circondata da survivalisti, da gente che prepara piani di fuga e a poco l'ansia la contagia. È quella che il romanzo chiama la reazione di incredulità, il cervello che si blocca davanti a una minaccia troppo grande per essere pensata. E qui la forma è il contenuto. Offill scrive per frammenti brevissimi, schegge, quasi tweet, appunti. Non è un vezzo, è la tessitura esatta dell'ansia climatica, di una mente che non riesce a tenere insieme la catastrofe in un solo pensiero, in un solo racconto continuo. La critica Parul Segal sul New York Times ha colto perché questa forma frammentaria sia l'unica possibile. La catastrofe sta al cuore del libro come qualcosa che non si può raccontare per via dritta, in ordine cronologico, come non si può fissare il sole a occhio nudo. È la distopia dell'ordinario, la fine del mondo vissuta tra una commissione e l'altra. Il secondo è La storia delle api di Maya Lunde, Marsilio. E qui, finalmente, il non umano non è l'assente, come in McCarthy, ma il protagonista. Lunde intreccia tre storie in tre tempi. Un biologo inglese nel 1852, un apicoltore dell'Ohio nel 2007 colpito dalla sindrome dello spopolamento degli alveari e una giovane madre in una Cina del 2098 dove le api sono estinte e l'impollinazione si fa a mano. Un dettaglio, quest'ultimo, ispirato a fatti reali. La struttura a tre tempi non è un esercizio di stile, è il modo in cui l'autrice rende visibile la violenza lenta, schiacciando in un solo libro la causa dell'Ottocento, il sintomo nel presente e la conseguenza nel futuro. La rivista Kirkus l'ha descritto come un romanzo a tesi disteso su un passato cupo, un presente condannato e un futuro distopico. Ed è proprio l'intreccio a far sì che sia il lettore a vedere l'insieme, il filo che lega le tre epoche, che nessuno dei personaggi, chiuso nel proprio tempo, riesce a cogliere. mette al centro della storia umana una specie non umana, ricordandoci la cosa più semplice e più dimenticata, che dall'impollinazione dipende gran parte di ciò che mangiamo e che la morte delle api è anche la nostra. Cosa tiene insieme 7 libri così diversi? Non il pessimismo. La paura spettacolare spesso non mobilita affatto, semmai paralizza. Il punto non è spaventare. Il punto è allenare una percezione diversa e questi libri difficili lo fanno in 3 modi. Rendono visibile ciò che è troppo lento per essere visto. È il lavoro di Lunde e di Offil. Allargano il cerchio di ciò che consideriamo degno di empatia. È l'iperempatia di Butler, è il bisturi di Pasterrica. E ci tolgono l'alibi dell'innocenza. È il cammino di Arpaia, è la cenere di McCarthy. 3 operazioni che la pura informazione da sola non riesce a compiere. Torniamo allora a Ghosh e alla sua scommessa. Immaginare bene il dopo è la condizione per agire adesso. Se non riusciamo a raccontarci la crisi, non riusciremo nemmeno ad affrontarla. Torniamo, per finire, alla formula di McCarthy. Portare il fuoco non vuol dire avere speranza. Il padre della strada non ne ha quasi. Vuol dire non spegnere una cosa più ostinata della speranza, la capacità di immaginare, il rifiuto di distogliere lo sguardo, che poi, come dice Arpaia, è il compito di chi scrive, e forse, dopo aver letto questi libri, anche un po' il nostro. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!